Registrazione decisamente precaria dal punto di vista qualitativo, come dicevi Davide, ma che resta, a mio parere, uno straordinario documento storico che segna il Novecento, la storia del Novecento e quella musicale in particolare. Naturalmente a noi quella interessa oggi. Mstislav Rostropovich, probabilmente il violoncellista più noto e amato dal grande pubblico d'ogni tempo, era a Parigi quando apprende la notizia della caduta del muro di Berlino, si fionda nella capitale tedesca, o meglio in quella che sarebbe diventata, certo, poi una volta riunificata naturalmente un altro tipo di città, per celebrare in musica questo momento che anche per lui era una sorta di ricongiungimento del cuore. Riusciva a tornare laddove avrebbe voluto stare, probabilmente, come sappiamo, appunto la divisione in due poli nel mondo ha sconvolto non solo la storia della musica, anche perché ha condizionato le traiettorie fisiche, quindi geografiche, dei protagonisti, costretti a passare da una parte e dall'altra di questa artificiosa divisione. È curioso anche notare, Davide, che la musica che Rostropovich scelse è quella di un illustre cittadino della DDR ante litteram. Mi concedi di definirlo così?
Se vogliamo, assolutamente.
Se vogliamo. Ora chiediamo un parere anche al nostro ospite, Matteo Manzitti, che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, sì, sentiamo perfettamente. Beh, compositore, bene, direttore musicale dell'Utopia Ensemble, che si occupa spesso e volentieri di repertori che hanno a che fare con ciò di cui parleremo oggi, quindi musica che proviene o che in qualche modo è stata influenzata da questo sconvolgimento tellurico, come dicevo, della storia del Novecento, ovvero la Guerra Fredda, la divisione in due poli, appunto, del mondo. Pensando a Dan Seisler, che ascoltavamo prima sulle nostre onde, la sua biografia è curiosa. Se pensiamo che fuggì all'avvento del nazismo dalla Germania per poi essere espulso dagli Stati Uniti e essere costretto quindi a ritornare nella sua DDR, allora era una DDR, cosa che evidentemente ha influenzato anche la sua temperie espressiva. Matteo Manzitti si è occupato e si occupa a fondo del Novecento musicale e in particolare proprio di questi autori. Hans Seisler è probabilmente il padre putativo poi di tutti ciò, tutti coloro che lo seguirono nella DDR, in quella che oggi è la Germania unificata. Cosa ne pensa Matteo Manzitti?
Sicuramente è la figura più importante della Germania dell'Est dal punto di vista musicale, quello che è stato anche il punto di riferimento di tutti i compositori della sua generazione e anche delle generazioni a venire. In realtà la sua traiettoria musicale è una traiettoria che prevede tantissimi cambi e tantissimi cambi di direzione proprio estetica.
Pronto?
Non potevano che essere i più diversi. Il primo, il suo primo maestro, quello che ebbe quando era ancora un giovane studente viennese, è stato Arno Schoenberg, certo, quindi il padre della dodecafonia. e il suo secondo punto di riferimento invece era Kurt Weill, musicista di teatro, musicista impegnato nella denuncia sociale, quindi e la sua interiorità in un certo senso ha sempre oscillato fino a poi prendere una chiara strada tra una ricerca linguistica più oggettiva, sperimentale, che era quella della dodecafonia, e poi invece una musica che invece, come dire, parlasse al mondo, parlasse alle masse e fosse partecipe dei grandi movimenti politici. Già questa sua anima, che era sicuramente quella che poi prese il sopravvento, questa seconda che dicevo, si sente già in realtà dei primi pezzi, e spesso in realtà quando si osserva l'itinerario di un compositore si vede che la sua anima dominante è in nuce anche quando non era maggioritaria, quindi anche quando nelle sue prime composizioni questa musica, che è più comunicativa, più immediata, più con un ritmo più vitale, quindi senza le parcellizzazioni o la disgregazione del linguaggio tradizionale che prenderà Schoenberg, lo vediamo già nei suoi primi pezzi pianistici. Poi è chiaro, quando lui arriverà nella Germania, la Germania divisa dell'Est, diventerà il punto di riferimento, scriverà l'inno nazionale anche della nuova Repubblica, e poi sarà anche dal punto di vista didattico, culturale, dal punto di vista dell'organizzazione musicale, la figura più importante, tant'è che oggi la più prestigiosa accademia musicale di Berlino porta il suo nome.
Ecco, a noi interessa in particolare se e come ciò che il Muro di Berlino ha rappresentato abbia influenzato la musica di Hanns Eisler.
Diciamo che qui è una domanda molto complessa, no?
Perché
è difficile capire come quella divisione del mondo abbia influenzato la musica, ma in generale ha sicuramente ci sono due strade, una strada dell'ovest e una strada dell'est. Sto semplificando, però è vero questo. Cioè, che cosa succede nella Germania dell'ovest, per andare un attimo dall'altra parte? Succede che nasce la vera e propria musica contemporanea, cominciano i cosiddetti corsi di Darmstadt, e comincia tutta quella traiettoria che poi prenderà anche una via iperuranica. Si partirà timidamente, in un certo senso, prendendo a riferimento figure come Hindemith, come Schoenberg, e poi la figura di riferimento diventerà Anton Webern, che era il compositore più radicale, no? nel superamento di tutti i canoni tradizionali. Cosa succede invece nella Germania dell'Est? Beh, succede che c'è ovviamente una dinamica di movimento, un arricchimento, ma ovviamente un arricchimento del linguaggio, però non segue quella via così violenta che diede Darmstadt a tutta la generazione di compositori occidentali.
E allora... Io direi di provare ad ascoltare di che cosa parliamo quando parliamo di questo arricchimento, e poi continuiamo il nostro dialogo.
Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen, hab lang und fest sie angesehen. Und sie auch standen da so stier, als könnten sie nicht weg von mir. Ach, meine Sonnen seid ihr nicht. Schaut anderen doch ins Angesicht. Ja, neulich hatte ich auch wohl drei, nun sind hinab die besten zwei. Ging nur die dritte erst hinterdrein im Dunkel, wird mir wohler sein.
Di Nebensonnen, dalla Winterreiser di Rainer Bredemeyer, anno 1984, dunque 5 anni prima della caduta del muro. Eppure questa musica è...
L'impressione è che non sia troppo diversa da quanto accadeva dall'altra parte, no?
Sì. Matteo Manzitti.
Sì, posso... Ma allora, è interessante questo. Effettivamente... Beh, intanto è chiaro che c'era una circolazione delle musiche tra i due muri, insomma, riuscivano tranquillamente a sorpassare il muro le musiche, così come sappiamo perfettamente che la televisione fu uno dei grandi canali di comunicazione tra i due mondi, no? Perché per quanto il controllo dell'est fosse ferreo, non riusciva assolutamente ad impedire i canali televisivi occidentali di essere trasmessi nella zona dell'est. Certo. Poi dal punto di vista musicale, quello che è interessante della Germania dell'Est è che è un po' diversa rispetto all'Unione Sovietica nel suo controllo linguistico, nel senso che se guardiamo un po' alla vicenda che per esempio hanno avuto parecchi cantautori che sono stati ultra controllati come Biermann appunto, possiamo evincerne questo, anche se ovviamente come tutte le conclusioni deve essere provvisoria, è che il controllo fu soprattutto un controllo verso la parola, il mondo verbale, il mondo del teatro, il mondo della canzone. In Unione Sovietica il controllo invece fu
totale,
estremo e pervasivo anche nei confronti del linguaggio musicale. E quindi lì la famosa accusa di formalismo, che era quella che veniva rivolta a tutti i compositori che prendevano delle strade più occidentali, più sperimentali, è difficile che abbia avuto luogo nella Germania dell'Est, dove la libertà nella sperimentazione linguistica c'è stata di più. Però è chiaro che in realtà lo sviluppo comunque è stato uno sviluppo molto più soggettivo da questo punto di vista. Paradossalmente, in un regime come quello, la caratterizzazione individuale, ma parliamo soltanto dell'aspetto della lingua musicale, non tanto del rapporto con la parola, era più marcato. Abbiamo compositori come Dessau che erano molto più sperimentali, una figura fondamentale dell'est tedesco, Siegfried Malthus, che invece è una figura ancora viva tra l'altro, nato nel 1934, è una figura invece più tradizionale. Quindi è vero, possiamo trovare, come avete fatto sentire anche voi, anche delle musiche che possono confinare di più con la tonalità, con la dodicafonia, però diciamo in un panorama molto più eterogeneo. Quando però si trattava di parola, e lì bisognava stare attenti, perché come sappiamo tutto doveva passare attraverso il vaglio del Ministero della Cultura, quindi lì il controllo era più sistematico.
Glaubte sie sei noch ein Mädchen, dann war sie eine Frau, lachte mich an wie die Sonne aus ihren Augen blau, sagte mir herrliche Worte, nahm meine Hände sacht, führte sie an ein Feuer mitten in der Nacht. Glaubte, sie hätte noch keinen, aber sie hatte einen Mann, der lag in seinem Ehebett 10 Häuser nebenan. Machte mir kein Gewissen, es war wunderschön, aber ich kann's nicht verstehen.
Klaus Renft Combo, lui era probabilmente stato il rocker più famoso della DDR, e questo anche per accogliere i nostri microfoni, il nostro secondo ospite di oggi, che ringraziamo perché sta facendo attendere i suoi studenti, Franco Fabbri, musicologo che il nostro pubblico ormai ben conosce perché è protagonista anche della recensione.
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, eccomi qua.
E quello che stiamo ascoltando, in realtà lei si collega ora, ma un po' si rifà a quanto dicevamo prima con Matteo Manzitti circa la permeabilità dell'Est alla musica che arrivava dall'altra parte, evidentemente. In questo caso, insomma, non vi è molta distanza con i Creedence Clearwater Revival, ad esempio, no?
Sì, certo, la DDR era in una posizione anche geografica particolare rispetto a questo, perché avendo Berlino Ovest nel cuore del proprio territorio, poteva ricevere, cioè i cittadini della DDR potevano ricevere le stazioni radio di Berlino Ovest e accedere quindi al repertorio della musica popular occidentale molto più facilmente di quanto non potessero fare, che so, i polacchi o i russi addirittura. Quindi, mentre in altre parti dell'est, del blocco, del patto di Varsavia, la musica occidentale, il rock, arrivava comunque, ma spesso in forme difficili, clandestine, sicuramente all'inizio, negli anni 60, addirittura le canzoni dei Beatles circolavano incise su radiografie, che era l'unico materiale plastico che poteva essere usato per fare queste specie di samizdat fonografici. Poi naturalmente le cose si sono aperte, ma fin dall'inizio nella DDR invece c'era questa prossimità, per cui i canali, sicuramente le stazioni radio in modulazione di frequenza, ma anche poi i programmi televisivi, forse all'inizio i televisori venduti nell'est non potevano captarli, ma insomma verso gli anni 70 o gli 80 c'era questa diretta continuità, quindi non dimentichiamo fra l'altro che Berlino Ovest era un polo di attrazione per musicisti che venivano da tutto il mondo. David Bowie ci ha fatto 3 album importantissimi nella sua carriera, Brian Eno e così via, quindi sicuramente nell'est si ascoltava tutta questa musica e c'erano dei musicisti sensibili a questa musica che la riproponevano, e quindi gruppi rock, gruppi punk attivi a Berlino Est e poi meno in altre città della Repubblica Democratica.
Beh, vale la pena anche di citare l'avventura della DT64, lo dico all'italiana, radio nata appunto nel 1964 e che rappresentava un po' la voce dei giovani, la radio dei giovani della Germania dell'Est, anche se sottoposta a censura, ma contribuiva a quanto ci stava dicendo, no, il professor Fabbri. Ecco, questo sul fronte, diciamo, extraclassico, sempre per voler generalizzare. E tornando a Matteo Manzitti, tutto questo però non aiutava certo la diffusione della cosiddetta musica colta. Mi sente?
Sentite,
sì.
Eccoci.
Sì, no, stavo ascoltando il professor Fabbri e effettivamente mi ricordo che lessi qualche tempo fa che per quanto ci fosse questa grande diffusione tra una parte e l'altra del muro, poi ci furono perfino dei gruppi che soltanto per dei versi scritti in cui denunciavano una rinascita dei movimenti nazisti finirono in prigione perché avevano comunque infangato il nome della DDR, quindi credo che ci fosse da questo punto di vista sempre un coefficiente di libertà e un coefficiente di controllo che poteva a volte diventare cruento. Ma per quanto riguarda la musica classica non ho capito che cosa mi chiedeva, mi scusi.
Ecco, se questa permeabilità di cui stavamo parlando con il professor Fabbri, che okay, prendeva vie diverse, insomma, con la scrittura qui si parlava di dischi più che altro, di, certo, supporti che in qualche, certo, modo anche, certo, clandestino passavano il muro, no? La musica colta aveva un altro tipo di necessità per essere diffusa e conosciuta, evidentemente.
Ogni tanto la si ascoltava in televisione, no? Come dicevo prima. E poi c'era una circolazione di partiture, questa è una cosa molto interessante, a volte alcune partiture erano introvabili e c'era quasi una sorta di commercio nero di partiture, soprattutto tra ovviamente tra compositori ma anche tra musicisti. Interessante per esempio come la saga della primavera fu una delle partiture che comunque diede molta linfa creativa a molti compositori. Se voi sentite un brano che si chiama Response, proprio di Siegfried Baltos, che stavo citando prima, sembra quasi un ricalco della saga della primavera di Stravinsky. Quindi, in un certo senso, in una condizione di privazione, si andava magari a ad avere come modelli compositori cosmopoliti come Stravinsky, che viaggiavano per il mondo, che avevano ovviamente la libertà dalla loro, ed erano da questo punto di vista anche dei modelli agognati, però nello stesso tempo anche il sentimento d'appartenenza era molto forte. Questo è una natura ambivalente dell'artista, diciamo, dell'artista dentro il blocco est, ed è un discorso che si può fare anche per la Russia, in cui noi ancora oggi non sappiamo fino in fondo quanto la sofferenza per le restrizioni e per il controllo fosse anche compensata da una serie di convinzioni anche politiche, e quindi il controllo venisse visto come un prezzo da pagare per la propria appartenenza a un ideale. Questo è una questione che è ancora aperta da questo punto di vista.
Matteo Manzitti ha nominato la televisione, allora vediamo che cosa proponeva la televisione della DDR.
Fantastico, non so cosa sia, Davide, ma qui siamo un po' a metà strada tra i Comedian Harmonist e il Quartetto Cetra, no?
Non so che cosa ne pensano i nostri ospiti, ma sembra che la DDR si muovesse un po' parallelamente. Questo era niente meno che il 1960, Gerd Naczynski, che vi ricordo era il vicepresidente dell'Unione dei Compositori e Musicologi della DDR, scriveva questa musica dal titolo, era un musical, un'operetta per la televisione, Messerschlager Gisela, e il brano che abbiamo ascoltato era Die Welt gibt sich ein Rendezvous in Leipzig, alla fiera. Ecco. Di Leipzig, questo era.
Franco Fabbri, non so se conosceva questa musica, ma che impressione le ha dato?
No, questa in particolare no, però conosco questo repertorio leggero, operettistico, o comunque di Schlager, che era direi dominante alla radio e alla televisione della DDR. C'era un altro pezzo, credo dello stesso periodo, forse un po' dopo, che si chiamava Tschüss, che vuol dire ciao,
certo.
Del quale ricordo una parodia fatta da un gruppo di Francoforte degli anni 70-80 che si chiamava Links Radicales Blasorchester, anzi Sogenanntes Links Radicales Blasorchester, che era un'orchestra di fiati diretta da Heiner Goebbels, che ha iniziato dal jazz e poi ha passato, diciamo, alla composizione, al teatro musicale, e quella era Tschüss, era proprio un pezzo di questo tipo di repertorio della DDR. D'altra parte c'era anche altro, bisogna dire, c'erano ad esempio negli anni 70 e primi 80 dei gruppi punk, o come li si vuole chiamare, insomma, lo dico anche perché uno di questi gruppi si chiamava Pankow, certo. Quindi facendo un gioco di parole sul sobborgo di Berlino dove c'era la capitale della DDR. E fra l'altro esiste un gruppo inglese, se non sbaglio, che si chiama Pankow pure,
confermo.
È un gruppo diverso, è un gruppo della DDR che era un gruppo di notevole qualità, devo dire, a livello dei gruppi omologhi anglo-americani. Poi ricordo un altro gruppo che ho conosciuto personalmente, si chiamavano Karls Enkel. cioè i nipotini di Karl, inteso come Marx, che erano un gruppo di teatro, cabaret, canzone politica. Loro, ad esempio, fecero una canzone di quella a quale accennava il collega prima, cioè una canzone che accennava al fatto che esistevano dei neonazisti nella DDR. Questa canzone era l'adattamento, una versione, perché non poteva essere una traduzione, di una canzone del mio gruppo, degli Stormy Six. Io andai a suonare un paio di volte al Festival della Canzone Politica di Berlino, e questa era una canzone che raccontava la storia di un partigiano italiano, e questo gruppo ne fece una versione in tedesco in cui il protagonista era un vecchio ex combattente antifascista che veniva picchiato e ferito nella metropolitana di Berlino da dei neonazisti, e ovviamente questa non era una cosa che si poteva tanto dire in giro, però non mi risulta che in questo caso ci fossero delle censure. I Karl Senker sono andati avanti abbastanza a lungo e suonavano anche in luoghi prestigiosi come la Volksbühne e altri teatri di Berlino. Però certo, c'era una grande varietà di cose diverse.
Beh, sarebbe...
Posso...
Sì, prego, Matteo Manzitti.
No, anche se non è, diciamo, ovviamente il mio mondo musicale di riferimento, però siccome sono interessato alla storia del DDR, mi ricordo di aver letto delle cose molto interessanti sul punk. Il punk, che ovviamente in realtà è trasversale in quel momento storico, quindi era soprattutto poi un movimento musicale europeo. Nella DDR nascono alcuni gruppi, come appunto ricordava il professore, avevano dei grandi problemi a trovare degli spazi in cui suonare, perché spesso anche soltanto per suonare ci voleva un'autorizzazione governativa. E trovarono in qualche modo, questa è una storia interessante, trovarono in qualche modo una spalla in alcune associazioni di carattere religioso, che in realtà erano previste nella Germania dell'Est, e che prestavano i loro locali. Pensate che intreccio curioso, no? Su questi locali religiosi di chiese cristiane, penso di vario tipo, che davano, penso attraverso un affitto, la possibilità a questa musica di circolare. Questa musica ovviamente poi portava in realtà nel sangue delle nuove generazioni qualche cosa di eversivo,
musica che si prestava, diciamo, a dare forma alla rabbia che comunque covava, no? nelle giovani generazioni, certo. Rabbia ovviamente per le costrizioni tipiche di regimi come quello che hanno dovuto vivere e sopportare. Io continuerei a parlare, in particolare avrei voluto accennare alla ostalgia, si chiama così, no? È un neologismo, ma sì. Esiste la nostra nostalgia di ciò che proponeva quel regime in alcuni ambiti, anche in quello musicale sarebbe interessante dibatterne, non ne abbiamo il tempo,
però,
purtroppo.
Io però, vorrei lanciare un ultimo come dire, spunto di riflessione, e lo farei col professor Fabbri, perché abbiamo detto, io così comicamente ho proposto uno spunto su la musica oppio dei popoli, ma si potrebbe dire che anche la musica, e questo sarà l'ultimo ascolto che faremo, Wolf Biermann, è stata anche rivoluzionaria, nel senso che ha promosso la rivoluzione. In veramente un minuto, professore, che cosa ci può dire su questo?
Io sono stato alcune volte appunto nella DDR come musicista e poi più avanti anche come invitato a convegni, eccetera. Posso testimoniare che esistevano diverse facce. Esisteva la facciata ufficiale burocratica del partito, diciamo, quella che avrebbe invitato in continuazione il coro dell'Armata Rossa a fare concerti a Berlino, e poi però esisteva una frangia di intellettuali che guardavano molto alla sinistra europea e che avrebbero voluto delle riforme, e fra questi c'erano degli studiosi di musica e di popular music, molti diciamo filoni di studio della popular music sono nati all'Università Humboldt di Berlino e poi sono stati ereditati, diciamo, dalla Germania Unita quando quando Berlino è stata unificata. Alla Humboldt esiste tuttora un centro di studio sulla popular music che è stato fondato ai tempi della DDR. E naturalmente l'accenno a Biermann è obbligatorio, perché di queste frange di opposizione certo facevano parte gente come Biermann. Alcuni furono costretti a emigrare, furono perseguitati, altri rimasero. Devo dire che quando mi capitava, allora io sto parlando dell'inizio degli anni Ottanta, di andare laggiù, era evidente che prima o poi il muro sarebbe caduto, e io non sono fra quelli che non se l'aspettavano, me lo aspettavo molto. Quello che non mi aspettavo era che il potere non venisse preso da questi riformisti all'europea, diciamo, che sembravano la forza più compatta e più interessante della politica della DDR.
Beh, io ringrazio il professor Franco Fabbri e Matteo Manzitti che sono stati con noi per questo spazio che, lo avrete capito, è troppo breve per un tema così ampio come quello che abbiamo cercato di affrontare oggi. Grazie comunque, a presto. Intanto chiudiamo con Wolf Biermann.
Grazie, a presto.
Kann nicht weg mehr von dir gehen. Im Westen steht die Mauer, im Osten meine Freunde stehen. Der Nordwind ist ein rauer. Berlin, du blonde, blonde Frau, ich bin dein kühler Freier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier. Darin hängt meine Last.